Cerca, o mortale, di cambiar tua sorte. Godi dell'arte e le invenzioni e godi i doni di natura. Anima pure con superbe fontane i tuoi giardini e secondo le leggi di Corinto i duri massi fendi. I marmi tuoi copri di ricchi arazzi e mangia in oro i nidi di tonchino e bei le perle in coppe di smeraldo. A te richiami il sonno con dolcissime armonie, destati al suon di trombe, appiana i monti e l'ampie signorie rivolgi in parchi. Il destin finalmente ogni tua brama compia. Tu sarai povero in mezzo alla stessa abbondanza e la miseria ti sia nelle ricchezze ancor compagna. La sua felicità da sé medesima l'alma si forma. Ciò che fuor di lei, di pena e di piacer, solo è motivo. L'intero monte ad un verde tappeto d'iridi ricamato s'assomiglia. La nobile genziana alza l'altero capo sopra l'umil turba dell'altre piante vulgari. Un popolo di fiori sotto l'insegna sua tutto s'accoglie e il suo germano dal ceruleo manto somiglia innanzi a lei. Dei suoi fior l'oro, fatto in guisa di rai, lo stel ne abbraccia e come il fuoco d'umido adamante le sue foglie sfavillano, liftate di verde azzurro. Ivi natura segue la più giusta di tutte le altre leggi, insieme unendo alla virtù beltade, imperocché un leggiadro amabil corpo, anima ancor più bella in sé rinchiude. Qui serpeggia una pianta, le cui foglie di color cinericcio e fatte acute, poste in guisa di croce alla natura. Il suo fior s'assomiglia ad un augello, simile di colore all'ametisto, che pompa fa di due dorati becchi. Le Alpi, il poema che Albrecht von Haller compose nel 1729 e da cui abbiamo sentito due brevi passaggi, celebra il paesaggio alpino. Ne coglie la bellezza e il fascino dei suoi elementi naturali, ne descrive con metodica peculiarità orografica e climatica le varietà botaniche, mineralogiche, le caratteristiche culturali, antropologiche, tutti quegli elementi che fanno del paesaggio montano un luogo di letizia e di delizia, ma anche e soprattutto un contesto salvifico, se contrapposto alle lusinghe delle fallaci rumorose e sempre più veloci città. In comunione con la natura vive il semplice pastore che si accontenta di ciò che il cielo e la natura gli concede, simbolo di una comunità che persegue un sobrio modello di vita e fa sua una forte e specifica identità. Svizzera, Alpi, natura, lentezza contrapposta alla velocità del progresso sono alcune delle parole chiavi che caratterizzano l'opera e il pensiero del germanista e professore di letteratura Peter von Matt e che in particolare trovano espressione nella sua raccolta di saggi Das Kalb von der Kotatpost, tradotta in italiano per Dadò con il titolo La Svizzera tra origini e progresso. Definito dal papa della letteratura tedesca Marcel Reich-Ranicki il più importante scrittore vivente svizzero, Peter von Matt, già professore di letteratura tedesca a Zurigo, con importanti esperienze alla Stanford University della California e a Berlino, ha la peculiarità e il grande merito di gettare ponti di scambio e di dialogo tra il mondo letterario accademico e il dibattito pubblico, restituendo così riflessioni profonde sul nostro tempo. E lo fa proprio partendo da Albrecht von Haller e la sua immagine idilliaca delle Alpi svizzere e di un tempo che fu, così come ci racconta in questa intervista.
Haller hat ja die römische Literatur gekannt und er hat die Idyllendichtung von Vergil, die Beschreibung des, die ideale, idealisierende Beschreibung des bäuerlichen Lebens von Vergil hat er genau gekannt.
Haller conosceva la letteratura romana così come conosceva perfettamente la poesia idilliaca e idealizzata di Virgilio, in cui il Vate descriveva la vita contadina. Haller ha fatto suoi questi elementi della poesia antica e li ha riadattati per descrivere il mondo alpino svizzero. In qualità di studioso conosceva bene le montagne, ne osservava e studiava i fiori, le piante, gli animali, i contadini. Ma questo universo che vedeva perfettamente con i propri occhi lo ha trasformato in un paesaggio antico, lo ha idealizzato grazie agli strumenti e agli elementi della letteratura romana. Essere il più grande studioso del suo tempo non lo ha trattenuto dall'affermare che nelle Alpi svizzere esistesse ancora il periodo d'oro, un concetto antico che egli rivalutò per dire che le persone di quei luoghi e di quel tempo conducevano una vita semplice, sana, e senza la necessità di oro e denaro vivevano felici, amandosi e abbracciandosi l'un l'altro, concependo figli in un paesaggio bucolico e perfetto, al quale poi si è ispirato anche Rousseau, riprendendolo nel suo romanzo Julie, denso altrettanto di idilliache e bucoliche immagini degli abitanti delle Alpi. Sono stati in particolare loro a produrre, far circolare questa convinzione europea secondo cui nelle Alpi svizzere era ancora presente quella naturale e felice condizione umana, tra l'altro visitabile, e qui fu l'inizio del turismo come lo conosciamo oggi.
Und das war dann auch der Anfang des Tourismus. Davon leben wir ja bis heute.
La letteratura del passato, come in un circolo virtuoso, dunque ci fornisce gli elementi per descrivere e capire il presente.
Die Literatur hat natürlich immer versucht, diese Herkunft zu schildern, zu beschreiben.
La letteratura ha sempre cercato di raccontare le nostre origini storiche, chi siamo, da dove veniamo, di descrivere senza davvero sapere che cosa è accaduto a quei tempi e creando così un'utopia al contrario. L'origine è l'utopia all'indietro e l'utopia contraria è il futuro. E la letteratura, la narrazione della storia, hanno sempre avuto il compito di creare, produrre un passato per il proprio paese e per i suoi abitanti. Prendiamo ad esempio la storia fittizia di Guglielmo Tell, ispirata da un libro di storia danese del 1250 circa, che deve essere giunto in Svizzera in occasione del Concilio di Basilea. Un raccontastorie della Svizzera interna la fece sua e la diffuse come fosse un aneddoto appartenente al nostro passato. Da allora l'abbiamo acquisita e mantenuta così. Il passato viene plasmato così come la nostra immaginazione del futuro. Non possediamo il passato, non lo conosciamo, se non attraverso le storie che dal passato ci raccontano, frutto di racconti di altre persone che non le hanno davvero vissute.
Wir haben nur Geschichten von der Vergangenheit und die sind von anderen Leuten erzählt worden, die damals noch nicht gelebt haben.
Forse un tempo possiamo dire che la letteratura aveva un peso e un significato differente.
Also Literatur ist zweifellos war immer schon und ist auch heute noch eines der wichtigen Mittel der Weltbetrachtung und der Welterklärung.
Senza dubbio la letteratura ha sempre costituito e rappresentato un fondamentale mezzo per la comprensione e l'osservazione del mondo. La letteratura ha la possibilità di conferire al caos universale un certo ordine, di rendere le cose più comprensibili. Come questa sua capacità si sia modificata e spostata nel tempo è difficile da dire. Sicuramente oggi ci sono diversi media che ne condividono il ruolo, prendiamo ad esempio i film. Molti sono diventati una forma di letteratura internazionale esercitando una forte ed estesa influenza. Ricordiamoci che la letteratura non ha mai raggiunto le grandi masse. Pensiamo solo al più famoso romanzo di Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, stampato in 1000 esemplari. 20 anni dopo, quando l'autore vi mise mano per ritoccarlo, l'editore ne ricomprò 100 copie, cosa che fece anche Keller acquistando diversi esemplari dalle librerie zurighesi per farne poi carta per il camino durante l'inverno. E parliamo di esemplari rimasti su una tiratura di 1000. Significa che forse ne sono stati venduti 700. E allora è difficile dire che la letteratura un tempo aveva un significato e un peso differente. Con il tempo le cose naturalmente cambiarono e migliorarono. Gottfried Keller in età avanzata divenne un ricco signore, vendette molti libri, ma insomma questi erano i numeri delle tirature dei classici nel XVIII secolo e se paragonate ad oggi non c'è confronto.
Die Auflagenzahlen auch im 18. Jahrhundert auch bei den Klassikern und so, die waren verglichen mit den heutigen Auflagenzahlen gleich nicht.
Nel volume La Svizzera tra origini e progresso prende particolare forma e spazio il concetto di accelerazione dei processi, elaborato da Jacob Burckhardt, chiamato in causa per fornire un'analisi della nostra attualità.
Ja, das ist diese verblüffende Theorie, die der Historiker, Kulturhistoriker Jakob Burckhardt aufgestellt hat, dass er sagt, Krisenzeiten sind bestimmt durch die Beschleunigung der Prozesse.
È la sbalorditiva teoria dello storico culturale Jakob Burckhardt, che dice i tempi di crisi sono determinati da un'accelerazione dei processi. Quando i processi sociali, i processi della civilizzazione accelerano, sono sempre in stretta relazione con una situazione di crisi. E la crisi di regola significa anche un cambiamento radicale a più livelli, che implica ad esempio un sovvertimento dei valori. È indubbio oggi che la velocità di taluni processi e dinamiche sia accelerata, ma dobbiamo prestare attenzione a non cedere all'illusione che si tratti di un caso singolo e unico della nostra contemporaneità, che una cosa del genere non sia mai accaduta prima. È un grosso problema che ciclicamente si ripete, il fatto che le persone pensino che in passato tutto era più tranquillo, più facile, nulla accadeva con questa velocità, ma non è assolutamente così. Un esempio, la stessa famiglia che nella primavera del 1914 viveva tranquillamente, 5 anni dopo si ritrovò catapultata in un mondo completamente diverso e nel mentre aveva perso tutti i suoi averi, il denaro, i figli erano morti, un collasso umano come mai prima. E tutto questo lo abbiamo scordato, non ci pensiamo più a che cosa possa avere significato per ogni singola famiglia tedesca. La guerra a quei tempi ha messo sottosopra tutta l'economia, anche in Svizzera. Ha annientato il settore alberghiero così come la raffinata cultura dell'artigianato tessile di San Gallo. C'era un treno diretto che quotidianamente collegava San Gallo con Parigi proprio per il trasporto dei tessuti pregiati. Se pensiamo a cosa accade allora, oggi in confronto, viviamo in un tempo lento.
Was damals passiert ist, da sind wir eigentlich heute in einer langsamen Zeit.
Viviamo dunque, come lei ben dice, un'accelerazione dei processi, ma al contempo siamo anche confrontati con un elevato fattore di imprevedibilità.
Sie müssen denken, nach dem Krieg begann der Kalte Krieg und das war eine Weltordnung.
Deve pensare che dopo il secondo conflitto mondiale, quando iniziò la guerra fredda, c'era un solido ordine del mondo e in questo ordine universale si sapeva in modo abbastanza preciso che cosa si trovasse dove e anche il futuro in qualche modo era prevedibile. Dalla caduta del muro in avanti ha invece preso piede l'imprevedibilità, un'imprevedibilità alla quale da generazioni non si era più abituati. In gennaio mi chiedo sempre cosa accadrà a febbraio e ogni volta in così poco tempo accadono almeno 3 cose alle quali nessun essere umano aveva pensato e questa estrema imprevedibilità della storia influenza il pensiero e l'atteggiamento delle persone che nascondono la testa e si chiedono che cosa succederà domani, come posso progettare il futuro con un così elevato fattore di incertezza. Se pensiamo soltanto a cosa è accaduto quest'anno e l'anno prima con la decisione della Banca Nazionale di introdurre il franco forte e poi i problemi seguirono uno dopo l'altro, ora questa ondata di terrorismo, è naturale che le persone si tirino indietro chiedendosi dove fare attenzione, cosa fare e cosa non fare. Non dimentichiamo anche l'ondata di profughi con la quale siamo confrontati, anche questa sorta dal nulla e ora viviamo in un allarmismo perenne. Da qualche parte scoppia un incendio e dobbiamo reagire, ma spesso non siamo neanche in grado di capire cosa stia accadendo e dove è appena scoppiato l'incendio. Impossibile pensare ad un futuro in queste condizioni.
C'è stato un tempo abbastanza recente in cui gli scrittori svizzeri prendevano parte al dibattito pubblico e politico. Lukas Beafus, con il suo articolo comparso diversi mesi fa sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung dal titolo di Schweiz ist des Wahnsinns, la Svizzera in preda alla follia, qui in patria è stato duramente criticato e attaccato. Non c'è forse più spazio per la critica in questo paese?
Das ist ja ganz komisch. seit Frisch und Dürrenmatt tot sind, sagen alle, die Schweizer Schriftsteller sind nicht mehr politisch.
È strano, da quando Frisch e Dürrenmatt sono morti, dicono tutti che gli scrittori svizzeri non prendono più parte al discorso politico. Non è vero, ma lo dicono e quando poi arriva uno che si esprime sulla politica, all'improvviso tutti si svegliano e dicono «Ah, ma questo non è possibile, è insopportabile», un atteggiamento che reputo davvero assurdo.
Absurd gefunden. Ich habe eigentlich die Erregung, die dieser Text ausgelöst hat, nicht richtig verstanden.
A dire il vero, tutta questa irritazione che il testo ha suscitato non l'ho capita. Voglio dire, Lukas Berfus è un autore eccezionale, uno scrittore davvero unico. Ha scritto favolosi pezzi per il teatro, un romanzo importante. E se scrive un testo del genere, la prima reazione dovrebbe essere quella di dire «C'è una testa pensante che ha detto questo e questo, che ricopre un certo ruolo nel panorama svizzero della cultura e ora in qualche modo dobbiamo confrontarci con il suo pensiero». Ma non è andata così. Al contrario, senza riflettere e senza cercare un confronto, si è da subito aspramente criticato. Un atteggiamento che davvero non ho compreso. Perché gli scrittori ad un certo punto non dovrebbero picchiare i pugni sul tavolo? Se solo si pensa al tipo di linguaggio al quale oggi la politica svizzera ci è in parte abituati, quali offese e denigrazioni vengono proferite dagli avversari politici e a noi ci tocca ascoltarle. E poi esce un testo come quello di Berfus, che per una volta prende posizione in modo chiaro e deciso e lo si bolla come il più grande crimine. Non ho proprio capito il motivo.
Tra le tante critiche mosse da Lukas Berfus, una, in particolare, è rivolta ai media al pericolo che egli vede per la pluralità di informazione nel nostro paese. Lei cosa ne pensa? Condivide questa preoccupazione di Berfus, in particolare pensando alla carta stampata?
Wenn Sie natürlich jetzt vergleichen die Situation der Zeitungen, zum Beispiel in meiner Jugend, nach dem Krieg oder so.
Se si paragona la situazione odierna dei giornali a quella della mia gioventù dopo la guerra, quando quasi ogni paese aveva il proprio giornale, spesso anche due appartenenti ai due partiti politici diversi, non si può non constatare una profonda differenza. Al momento credo però che godiamo ancora di una buona situazione. Pensiamo alla radio pubblica, ad esempio, in grado di produrre una cronaca o programmi di qualità, ma indubbiamente il paesaggio della carta stampata è seriamente minacciato, si contrae sempre di più e con delle evidenti conseguenze. Il St. Galler Tagblatt e la Neue Luzerner Zeitung da qualche tempo sono gestite da una redazione comune e qui vedo il rischio di andare incontro ad un sistema di monopolio. Naturalmente con il tempo sorgeranno dei movimenti e delle tendenze contrarie, ad esempio in internet, in cui le istituzioni giornalistiche locali riconquisteranno la loro importanza. Le persone non si lasciano imbavagliare o mettere a tacere. Dunque, nonostante tutto, nutro una certa fiducia per quanto riguarda i giornali, ma è innegabile che sia in corso un drammatico processo di riduzione e ridimensionamento.
Ist schon ein drammatischer Prozess der Reduktion vorhanden.
Nato a Lucerna nel 1937, da molti anni lei vive a Zurigo. Cosa ne pensa del suo paese, della Svizzera?
Es ist meine Heimat, das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin, zu dem ich gehöre.
La Svizzera è la mia patria, il paese nel quale sono cresciuto, al quale appartengo. È naturalmente una parte di me, con tutte le riserve che si possono avere nei confronti di un sistema politico. È il paese al quale dico sì e nel quale mi sento a casa.
Zu dem ich grundsätzlich ja sage und wo ich mich auch wohlfühle.
Peter von Matt, lei non è solo germanista ma anche anglista. Quest'anno ricorre un anniversario importante, 400 anni della morte di William Shakespeare. E se di tanti lati dell'animo umano sapeva raccontare, l'amore è sicuramente onnipresente nelle sue opere, in tutte le sue forme e sfaccettature.
Shakespeare war schon in meinem Studium der zweite Schwerpunkt. Ich habe mich während des Studiums.
Già durante i miei studi Shakespeare costituiva il secondo fulcro più importante. Nei miei libri ho più volte scritto di lui e del suo cosmo amoroso che è immenso. Ci sono scene magiche come quella notturna nel mercante di Venezia in cui gli amanti nudi, sdraiati nella natura, iniziano a conversare. Si ricordano di altre coppie e dicono in such a night, una scena meravigliosa che racchiude e coglie tutta la dimensione paradisiaca dell'amore. In questo contesto mi torna pure sempre in mente il Macbeth, in cui Lady Macbeth costringe il marito a compiere un crimine e alla fine, quando tutto il complotto e la sua costruzione cadono a pezzi, improvvisamente giunge la notizia della sua morte e Macbeth pronuncia la frase «She should have died hereafter». Sarebbe dovuta morire più tardi. Nient'altro, non una parola in più è contenuta in questa frase. Apparentemente è banale e poco dopo c'è questo tremendo verso «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» e sopraggiunge la fine. «Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing». Dunque, l'esperienza nichilistica più assoluta dell'essere vissuta in relazione alla morte della moglie, con la quale ha commesso il più grande crimine, l'omicidio del re. Qui l'amore è attualizzato in modo tale che non si riesce nemmeno a spiegare, e questo appunto è Shakespeare.
Und das ist daneben Shakespeare. Ja.
Anche la letteratura svizzera però sa parlare d'amore.
Also so wie Shakespeare kann nie jemand sprechen, aber es gibt in der Schweiz wunderbare Liebesgeschichten, es gibt wunderbare Liebesgeschichten, zum Beispiel bei Jeremias Gotthelf.
Nessuno come Shakespeare sa parlare d'amore, ma in Svizzera esistono meravigliose storie d'amore di Jeremias Gotthelf, un autore che oggi non legge più nessuno, ma anche di Gottfried Keller, più presente nell'immaginario del pubblico contemporaneo. Va anche detto che non potrebbe esistere la letteratura senza amore e che le storie migliori sono quelle che, leggendole, ci coinvolgono a tal punto da farci vivere e pensare ogni cosa all'unisono, come fossimo parte della trama e presenti in quei luoghi narrati. Sono rare, invece, quelle opere assolute in grado di viaggiare ed ammaliare un intero continente come l'Amleto e Don Chisciotte. Amleto e Ofelia, questa coppia così misteriosa e tragica, non solo rappresenta una storia tanto bella e appassionante da divenire una compagna di viaggio, ma rimane un mistero irrisolto e incompiuto. Amleto e Don Chisciotte sono due personaggi misteriosi che fino ad oggi non siamo stati in grado di decifrare fino in fondo, e per questo continuano a vivere, e noi a pensare e a vivere con loro. Qui risiede la forza della letteratura dell'amore.
Hamlet und Don Quixote sind zwei Rätselfiguren, die wir bis heute nicht gelöst haben und deshalb leben sie immer weiter. Aber wir denken mit ihnen.
E la forza delle diverse letterature svizzere dove risiede?
Wir haben eine deutschsprachige Literatur, eine französische, eine italienischsprachige und diese Literaturen sind eigentlich tief verbunden.
Noi abbiamo una letteratura di lingua tedesca, di lingua francese, italiana e tutte queste nel loro universo linguistico sono profondamente legate tra loro. Non esiste una letteratura svizzero-tedesca autonoma e nemmeno una ticinese. Esiste invece una consapevolezza condivisa data da tutti i nostri autori. Come lettori vogliamo sapere che cosa pubblicano i romandi, che cosa succede in Ticino, ci segniamo i nomi e ci diciamo «questo poi lo leggerò». Ci sono anche istituzioni politiche e culturali che promuovono la traduzione e c'è una certa attenzione, i nomi importanti si conoscono. Naturalmente rimane un desiderio latente da parte dei ticinesi di essere letti e considerati maggiormente al di là del Gottardo. Tutto questo fa parte dello scacchiere della cultura svizzera, variopinto come la Svizzera stessa, in cui tutti sanno di appartenere gli uni agli altri e si percepiscono come unità.
Aber man weiß doch, dass man zusammengehört.